Licht. Liebe Brüder und Schwestern,
cari fratelli e sorelle nel Signore, salutiamo di tutto cuore tutti coloro che sono collegati con noi tramite Internet e crediamo che anche oggi il Signore ci parlerà tramite la sua parola potente. Se guardiamo fuori nel mondo, uno può essere spaventato e aver paura. Ma come sta scritto in Luca capitolo 21, quando i discepoli hanno chiesto al Signore quale sarà il segno della tua venuta, e il Signore ha risposto: quando vedrete tutte queste cose, epidemie, terremoti, tempi cari, disubbidienza, guerre, ovunque rumori di guerre, allora alzate il vostro capo, perché la vostra redenzione si avvicina. Non vogliamo lasciarci spaventare da tutto ciò che accade nel mondo, ma vogliamo piuttosto approfondirci in ciò che ci è stato dato, cioè la parola preziosa del nostro Signore che sta scritto e che abbiamo ricevuto quale cibo. Siamo così riccamente riforniti in cibo che prendiamo questo cibo e così possiamo essere preparati per il giorno glorioso del suo meraviglioso ritorno. Non abbiamo né paura né spavento, ma piuttosto consolazione e fiducia nel nostro Signore. Che il Signore voglia benedire il nostro caro fratello Frank, che possa fortificarlo nel corpo, nell'anima e nello spirito, che gli possa dare tutto ciò di cui ha bisogno. E ringraziamo che abbiamo ancora sempre l'opportunità, tramite questa trasmissione, di essere riforniti con il cibo fresco. Prima della preghiera, che io possa leggere una parola quale introduzione in Efesini capitolo 4, dal versetto 1 al versetto 16 compreso. Io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore, sforzandovi di conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace. Vi è un corpo solo e un solo Spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione. Vi è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. Ma a ciascuno di noi la grazia è stata data secondo la misura del dono di Cristo. Per questo è detto: salito in alto, egli ha portato con sé dei prigionieri e ha fatto dei doni agli uomini. Ora questo è salito, che cosa vuole dire, se non che egli era anche disceso nelle parti più basse della terra? Colui che è disceso è lo stesso che è salito al di sopra di tutti i cieli affinché riempisse ogni cosa. È lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, in vista dell'opera del mistero e dell'edificazione del corpo di Cristo, fin a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la fronte degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'orrore, ma seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Da lui tutto il corpo ben collegato e ben connesso, mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per edificarsi nell'amore. Sì, che questa parola possa operare in noi, che possiamo edificarci l'uno l'altro, rialzarci e consolarci, aiutare laddove c'è bisogno di aiuto, e ringraziamo il Signore che ci mantiene sotto la sua mano conduttrice. Che il Signore benedica questa riunione, che ci fortifichi in tutto e che possa confermare che la sua parola è la verità. Tutti insieme vogliamo pregare. Padre Celeste, che sei fedele, ti ringraziamo che non abbiamo bisogno di aver paura per tutto ciò che accade nel mondo, perché tu l'hai descritto così nella tua parola e così avverrà. Ma che possiamo stringerci e attenerci fermamente al cibo dato, alla tua parola veritiera. Signore, ti ringraziamo per la tua bontà, per la tua fedeltà quotidiana, per l'essere rivestito e rifornito per ogni necessità quotidiana, e ti ringraziamo che ogni giorno siamo di nuovo benedetti. Signore, servaci nel tuo amore, nel tuo riposo, nella tua benedizione quotidiana, e ti ringraziamo per questo. Non possiamo abbastanza ringraziarti per tutto ciò che tu ci hai accordato e anche per tutto ciò che hai preparato per noi. Lode, onore e gloria al tuo glorioso e meraviglioso nome di Gesù. Amen.
Amen.
Anche io voglio salutare tutti di tutto cuore e dare il benvenuto a questa trasmissione. Ringraziamo il fratello Scherer per la preziosa parola che ha letto quale introduzione. È semplicemente potente se riflettiamo in merito come Dio poteva servirsi dei profeti nell'Antico Testamento e degli apostoli nel Nuovo Testamento per esporre il consiglio di Dio. Il consiglio di Dio è particolarmente quello con la Chiesa di Cristo, così che abbiamo oggi soltanto bisogno di aprire l'Antico e il Nuovo Testamento, di leggere in essi, e il più bello è che Paolo nell'epistola alla chiesa di Efeso non ha scritto ad una qualche denominazione, ma ai veri credenti. Paolo poteva scrivere un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, poteva mettere in risalto le verità fondamentali fino al fatto che dobbiamo badare di non essere portati qua e là da ogni vento di dottrina, ma di essere edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, dove nessuna tempesta può muovere qualcosa, dove tutto rimane come era nel principio. Faremo bene se leggiamo ancora una volta Efesini capitolo 4 e ringraziamo Dio per i nostri fratelli qui in Svizzera, che sia il fratello Scherer, il fratello Keller, il fratello Baumgartner. Dio ha preso cura che ci siano in Svizzera dei veri credenti che non sono ballottati da ogni vento di dottrina, ma che rimangono nella dottrina di Cristo, nella dottrina degli apostoli, e che sperimentano la loro preparazione per il ritorno di Gesù Cristo. Salutiamo anche tutti in Austria e in tutti i paesi circostanti e anche in tutto il mondo, sì, tutti fino all'estremità della terra. Viviamo certamente in un periodo particolare, udiamo le notizie e ci chiediamo cosa ancora tutto avverrà. E pensiamo ogni volta di nuovo particolarmente a Matteo capitolo 24, dove sta scritto particolarmente di tutte le distrette di guerre e di rumori di guerre, di carestia, di tempi cari, di epidemia, di tutto ciò che sarebbe accaduto prima del ritorno di Gesù Cristo e che dovevamo badare quando tutto ciò avviene, che dobbiamo alzare il nostro capo perché sappiamo che la redenzione del nostro corpo si avvicina e che il Signore ritornerà per portare a casa i Suoi. Andiamo direttamente al tema particolare del ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. Siamo così riconoscenti a Dio che troviamo scritti tutti i particolari che si sono adempiuti alla prima venuta di Cristo. E se il dottore Larkins ha contato in modo giusto, allora alla prima venuta di Cristo 109 profezie e predizioni dell'Antico Testamento si sono adempiute. Tutto era scritto e tutto trovo il suo adempimento quando il nostro Signore lesse in Luca capitolo 4 da Isaia 61, egli poteva esclamare: oggi questa scrittura si è adempiuta davanti agli occhi vostri. Sempre di nuovo adempimento della scrittura, adempimento della scrittura, proprio così è anche nel nostro tempo. E ora siamo arrivati alla fine del mese di febbraio e pensiamo al 28 febbraio 1963. Cari fratelli e sorelle, diciamolo con ogni chiarezza: ci sono tre diverse fedi. L'una è la vera fede, la seconda è la fede fatta, la terza è l'incredulità. E dobbiamo semplicemente dire: da Abramo e da tutti i veri credenti non si trattava da una interpretazione, ma come Abramo crediamo Dio. Crediamo Dio, vale a dire ciò che Dio ha promesso e ha detto nella sua parola. Questa è vera fede vivente e divina che ci è stata data. E il nostro Signore dice: chi crede in me, come dice la Scrittura, allo stesso modo egli ha sottolineato: se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. E se vogliamo soffermarci a parlare anche sull'incredulità che ha iniziato nel giardino di Eden, quanto Satana era riuscito di presentare a Eva un quesito: è vero che Dio ha detto? Là dove la parola di Dio viene messa in dubbio, l'incredulità trionfa dal primo momento. Là dove viene interpretato ciò che Dio ha detto e viene ridefinito, si tratta di una fede fatta da sé. Là dove delle persone credono di cuore ciò che Dio ha detto nella sua parola, là c'è la vera fede vivente in un unico Dio vero e vivente che si è rivelato in Gesù Cristo, il nostro Signore. Per dirlo brevemente, tutte le chiese cristiane hanno definito il loro credo. Non c'è nessuno e neanche una delle 350 chiese cristiane che ha ancora la fede originale come l'abbiamo udito nella parola di introduzione. di Efesini capitolo 4, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Tutti hanno stabilito il proprio credo. Altri hanno introdotto dei dogmi. Tutto è diventato diverso. E Paolo scrive ai Galati nel primo capitolo, particolarmente nel versetto 8, che la maledizione riposa su tutti coloro che annunciano un Vangelo diverso, che si prenda questa enunciazione veramente sul serio. Chi non annuncia sotto la guida dello Spirito Santo lo stesso Evangelo primitivo, che non annuncia lo stesso messaggio divino di salvezza, la stessa fede, lo stesso battesimo, chi non è in armonia con Dio e con la parola di Dio, crede in vano. E riguardo a questo il Signore disse: ma in vano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Fratelli e sorelle, penso all'esempio del Consiglio Mondiale delle Chiese, quando alla fine nel riassunto è stato detto: siamo però totalmente diverse le une delle altre, ma siamo uno nella Santissima Trinità. E poi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Fratelli e sorelle, l'abbiamo detto e dobbiamo sempre di nuovo ripeterlo. La rappresentazione della Trinità, come si può vedere qui, che esistono tre eterni, tre onnipotenti, è semplicemente e totalmente sbagliata, non ha nulla a che fare con Dio, non ha nulla a che fare con il piano di salvezza. È la prima eresia che è stata introdotta e noi tutti conosciamo lo sviluppo dopo il tempo degli apostoli, che sia tramite Policarpo, che sia tramite Ireneo, tramite Martino, tramite Agostino. Noi tutti sappiamo come ha preso il corso fino al Concilio di Nicea, quanto dal 321 al 325 le riunioni hanno avuto luogo e le discussioni riguardo alla Deità hanno preso il loro corso. Fratelli e sorelle, che io lo possa dire chiaramente, non ritorniamo a Nicea. Non ritorniamo a Calcedonia, non ritorniamo a Roma, andiamo a Gerusalemme, andiamo all'originale, là dove la vera Chiesa è stata fondata, dove è stata redenta, là dove ha avuto luogo la piena redenzione tramite Gesù Cristo, il nostro Signore, sulla croce di Golgotha. È lì che ritorniamo e diciamo ancora questo con piena chiarezza. il 28 febbraio 1963 era un giorno molto particolare nella storia della salvezza divina con e per la Chiesa dell'Iddio vivente. L'abbiamo sempre accentuato, c'erano delle promesse per la prima venuta di Cristo, ci sono delle promesse per la seconda venuta di Cristo. E come c'era un precursore alla prima venuta di Cristo, che era stato promesso nelle Sacre Scritture, che sia in Isaia 40, versetto 3, che sia in Malachia 3, versetto 1, prima parte, un uomo mandato da Dio per mostrare la via al popolo di Dio, per prepararlo riguardo a Cristo. Leggeremo tra poco, leggeremo i passi biblici. Però esattamente così ci sono le promesse che precedono la seconda venuta di Cristo e che dovevano trovare e che ancora troveranno il loro adempimento. Nel mese di aprile 1962 il fratello Branham ricevette l'istruzione di dover andare in Arizona perché lì la nuvola soprannaturale apparirà e gli sarà detto ciò che ha da venire nel regno di Dio. Poi venne il 28 febbraio ed ecco il fratello Branham era nelle vicinanze di Tucson, lontano di 42 chilometri da Tucson, Arizona, in direzione di Nogales, alla frontiera con il Messico, e ecco, avvenne un potente rumoreggiare dal cielo, accompagnato di tuoni, accompagnato di lampi, un potente burrasca, una potente pioggia, delle cime degli alberi si spezzarono e poi si fece sentire questo tuono e tutto diventa chiaro, un cielo azzurro e nel cielo azzurro scese questa nuvola che ho spesso mostrato. E il fratello Branham è stato preso in questa nuvola in una visione ed ecco il settimo angelo in questa nuvola e gli angeli erano in forma di piramide, non in forma di una punta ma arrotondato, e il settimo gli parlò: ritorna a Jeffersonville perché l'apertura dei sette suggelli avrà luogo, il momento è venuto. Si può udire in alcune predicazioni ciò che questa esperienza ha significato per il fratello Branham e che poi è ritornato a Jeffersonville e in marzo 1963 e che i sette suggelli furono rivelati e annunciati. Ma qui Ecco il punto che deve essere sottolineato già nel 1933, è già stato detto a questo uomo di Dio, come Giovanni il Battista è stato mandato prima della prima venuta di Cristo, così tu sarai mandato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo. E a questo appartiene tutto ciò che ha a che fare con l'apertura e la rivelazione dei sette suggelli. In generale, tutti i misteri nascosti della parola di Dio sono stati rivelati. E ringraziamo il Signore che abbiamo riconosciuto il tempo e l'ora, sì, il giorno della visitazione in grazia di Dio, che sappiamo in che tempo siamo arrivati. E ringrazio il Signore che mi ha dato per grazia una diretta partecipazione al mistero che aveva dato al fratello Branham. Ero insieme con lui in dicembre 62 ed egli mi disse che doveva fare le valigie e andare in Arizona, come gli era stato rivelato da Dio. Mi fece conoscere nei dettagli ciò che io avrei da fare, sì che ho fatto. Fratelli e sorelle, fin dal principio Dio ha condotto così che dal 1949, quando per la prima volta ho sentito parlare di questo uomo di Dio, sapevo semplicemente che era un uomo mandato da Dio. Nelle ultime predicazioni ho riferito i particolari e le diverse esperienze. Ringraziamo Dio, il Signore, che il fratello Branham ha compiuto il suo servizio e che il Signore l'ha preso a casa e che da allora il fratello Branham poteva entrare nella gloria. Il messaggio divino è stato annunciato in tutto il mondo in modo capillare e perciò oggi viene indirizzato a tutto il popolo di Dio, in tutti i popoli, in tutte le lingue e nazioni, in tutto il mondo. E tutti coloro che sono da Dio riconosceranno il tempo e l'ora, riconosceranno dalla Sacra Scrittura l'adempimento delle profezie bibliche, che i segni dei tempi indicano che il ritorno di Gesù Cristo è vicino, molto vicino. E si deve sottolineare ancora una volta ciò che il nostro Signore disse: quando vedrete che tutto ciò avviene, guerre, carestie, tempi cari, terremoti, quante cose avvengono, cambiamento del clima, riscaldamento della terra, sì, deve soltanto udire le notizie e poi possiamo esclamare ad alta voce. Oggi tutti questi passi della Scrittura, tutte queste predizioni sono adempiute davanti ai nostri occhi e tutta la stampa, tutti i politici, tutte le persone religiose e l'intero popolo sa tutto e tutti dovrebbero riconoscere che siamo arrivati alla fine del tempo della fine e che il Signore fa portare l'ultimo messaggio affinché tutti coloro che appartengono alla sua propria Chiesa, che possono realmente dire un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo e mantengono l'unità nello Spirito secondo la parola di Dio. Ora, brevemente, udremo alcuni passi biblici e li commenteremo. Per favore, leggiamo nel libro del profeta Daniele, capitolo 9, versetto 23. Daniele 9, versetto 23. Quando hai cominciato a pregare, c'è stata una risposta. E io sono venuto a comunicartela, perché tu sei molto amato. Fai dunque attenzione al messaggio e comprendi la visione. Che il nostro Dio sia ringraziato, non quanto sei venuto per una discussione, ma quanto hai cominciato a pregare. Che questo sia detto a tutti i predicatori, a tutti i servitori della parola. Prima viene la preghiera, poi viene l'introduzione nella parola che deve essere annunciata e fai dunque attenzione alla parola affinché comprendi esattamente la rivelazione che è scritta nella parola. Questa parola di Daniele 9, il nostro caro fratello Urs Graf l'aveva presa particolarmente a cuore e l'ha sempre sottolineato nelle sue predicazioni. L'inizio deve essere nella preghiera, che cerchiamo nella preghiera il collegamento con Dio e che lo troviamo affinché Egli possa parlare a noi e poi attraverso di noi. Abbiamo letto nella parola d'introduzione, cioè che Dio ha dato nella sua Chiesa apostoli, profeti, pastori, dottori ed evangelisti, affinché la Chiesa sia edificata. Però quanto poi si viene alla parte profetica, allora è assolutamente importante di dire soltanto ciò che Dio ha detto, poi di ricevere la rivelazione di quanto detto per comunicarlo al popolo. Sei un uomo molto amato. Ti sarà rivelato ciò che Dio desidera mostrare, desidera dire, affinché tu possa trasmetterlo più avanti. Che la stessa cosa possa essere data a tutti i servitori della parola, prima della predicazione, in preghiera e poi Dio dà grazia e allora possiamo trasmettere ciò che c'è stato detto nella parola e così tutti riceveranno insegnamento. Per favore, leggiamo nell'Evangelo di Luca, nel primo capitolo, due versetti, 76 e 77. E tu, piccolo fanciullo, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai davanti alla faccia del Signore per preparare le sue vie, per dare al suo popolo conoscenza della salvezza mediante la remissione dei loro peccati. Che il Signore sia ringraziato. Tu andrai davanti alla faccia del Signore per preparare le sue vie. Nessun profeta, nessun uomo di Dio prepara la sua propria via. Siamo stati mandati per togliere ogni ostacolo sulla via, per dare a Dio la possibilità di rivelarsi di nuovo, come è stato profetizzato nell'Antico Testamento riguardo a Giovanni. Così la stessa profezia è stata messa sul candelabro nel Nuovo Testamento ed è stata indirizzata a coloro per cui era pensato. Doveva preparare la via al Signore e condurre al Signore un popolo ben disposto. E egli l'ha fatto per grazia. Per favore, leggiamo in Marco capitolo 1, versetto 4. Venne Giovanni il Battista nel deserto, predicando un battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati. Sì, qui abbiamo una parola su cui si discute molto. Alcuni pensano che il perdono dei peccati avviene nel battesimo, ma per favore, prima che leggete ancora una volta questa parola, aprite il primo capitolo di Giovanni. Quanto Giovanni poteva indicare il nostro Redentore e disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Giovanni il Battista ha già annunciato nella fede il perdono che tramite il sangue dell'agnello sarebbe avvenuto. Ha annunciato agli uomini la piena salvezza e questi si fecero battezzare nella fede che i loro peccati saranno perdonati. Leggi per favore più avanti. Luca 3, versetto 3. E egli andò per tutta la regione intorno al Giordano, predicando un battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati. Tutto ciò che la Sacra Scrittura insegna è fondato su almeno due o perfino su tre passi biblici. Giovanni il Battista non ha semplicemente battezzato, egli ha annunciato il ravvedimento, ha detto alla gente: ravvedetevi, convertitevi, credete nell'agnello di Dio, credete nel Redentore che verserà il suo sangue. non era soltanto un messaggio, ma il nocciolo del messaggio divino è stato annunciato. E tutti coloro che hanno creduto che l'agnello di Dio ha perdonato i peccati e che il sangue del nuovo patto sarebbe stato versato per il perdono dei peccati, si fecero battezzare. E così ciò che Dio ha annunciato in anticipo l'hanno accettato nella fede. Per favore, leggiamo Atti degli Apostoli, capitolo 2, versetto 38. E Pietro a loro: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati. E voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Anche questo passo biblico viene frainteso come se il perdono dei peccati sarebbe attraverso il battesimo. No! Nel battesimo confermiamo che abbiamo accettato e ricevuto il perdono e che abbiamo vissuto personalmente. Noi tutti sappiamo ciò che il nostro Signore ha detto nell'ordine di missione. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Chi non crede sarà condannato. Il battesimo appartiene all'essere diventati credenti e possiamo leggere questo in tutti gli Atti degli Apostoli, nel capitolo 8, versetto 16, nel capitolo 10, versetto 48, nel capitolo 19, versetti 5 e 6, in Romani 6, versetto 3, noi tutti lo possiamo rileggere. Prima vengono la proclamazione e il pentimento, la conversione, cioè che abbiamo accettato e ricevuto Gesù Cristo quale Redentore, e il perdono che è venuto tramite il sangue e che ci è stato dato. Leggiamo più avanti. Leggiamo in Efesini 1, versetto 7. In Lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati, secondo le ricchezze della sua grazia. L'abbiamo tutti sentito? In Lui, il nostro Signore, nell'agnello di Dio, abbiamo il perdono tramite il suo sangue. C'è soltanto un unico perdono dei nostri peccati. E ciò avvenne e avviene tramite il sangue versato. Già nell'Antico Testamento, quando il popolo Israele venne condotto fuori dall'Egitto, gli agnelli dovevano essere sacrificati e il sangue doveva essere messo sui due stipiti della porta. Ma qui abbiamo un punto molto particolare da osservare. Leggilo. Il sangue non è stato messo sulla soglia, ma soltanto a destra, sopra e a sinistra. Il sangue è stato messo sui due stipiti e l'architrave. perché il sangue non doveva mai essere calpestato con i piedi. Il sangue era quale protezione? Il sangue era la garanzia che l'angelo sterminatore sarebbe passato oltre e che nessuno dei primogeniti degli israeliti fosse colpito a morte. È proprio la stessa cosa è nel Nuovo Testamento. Il sangue non deve essere calpestato con i piedi, deve essere accettato e ricevuto. Quando io vedrò il sangue, io passerò oltre. Nel sangue dell'agnello di Dio c'è il perdono dei peccati, c'è la riconciliazione con Dio, piena salvezza e la vita eterna, perché la vita che era nel sangue del Figlio di Dio è ritornata in tutti i figli e figlie di Dio che sono stati redenti tramite il sangue. Dunque, ritorniamo alla proclamazione primitiva del pieno Evangelo. Ogni cosa al suo posto, il sangue dell'agnello, il perdono, la riconciliazione, la grazia, la piena salvezza, il battesimo, tutto ha il suo posto e ringraziamo Dio, il Signore, che veramente tramite il mistero del fratello Branham che siamo stati chiamati fuori da tutte le tradizioni, da tutte le chiese cristiane e che siamo stati nuovamente edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti. E diciamolo con piena chiarezza, come è certo che c'è veramente soltanto un unico Dio che nel Nuovo Testamento, non nell'Antico, nell'Antico Testamento nessuno ha pregato a un Padre nel cielo. Non c'è nessuno che si è indirizzato nei 4.000 anni dell'Antico Testamento che qualcuno avrebbe pregato a Dio il Padre e tanto meno a Dio il Figlio o a Dio lo Spirito Santo. No, nell'Antico Testamento Dio ha detto in anticipo tutto ciò che appartiene al suo piano di salvezza. E perfino io sarò per lui un padre ed egli mi sarà figliolo. Voi tutti potete leggerlo. Secondo Samuele 7, versetto 14. Potete leggere tutto. Tu sei il mio figliolo. Oggi ti ho generato. Salmo 2 e tutti gli altri passi biblici. Isaia 7, Isaia 9. Una vergine concepirà, partorirà un figlio. Tutto è stato detto in anticipo nell'Antico Testamento. Il Figlio non è stato né generato né creato e non è nato neanche nell'eternità. Il Figlio è nato a Betlemme e, fratelli e sorelle, leggete una volta 1 Giovanni capitolo 4, versetto 2. Ogni spirito che confessa Gesù Cristo venuto in carne è da Dio, venuto in carne, qui, in questo mondo, è nato. Maria ha ricevuto la promessa che colui che nascerà da te sarà chiamato figlio di Dio. Dunque Dio nel Nuovo Testamento si è rivelato quale padre, quale figlio e tramite lo Spirito Santo. E perciò sta scritto nell'ordine di missione di questo uno meraviglioso neotestamentario nome di redenzione che è sopra ogni nome. Andate in tutto il mondo e predicate l'Evangelo, il messaggio divino di salvezza a tutti i popoli e battezzateli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Così sta scritto nel testo originale in aramaico e in ebraico e battezzateli dentro nel nome Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dio si è rivelato a noi quale Padre nel Figlio e tramite lo Spirito Santo in uno solo nome che è al di sopra di ogni nome. E sarebbe bene se leggiamo nell'Antico Testamento, particolarmente nella lingua ebraica, ciò che significa questo nome. Isaia disse: e il suo nome sarà Emanuele. E nel Nuovo Testamento il suo nome sarà Yeshua. Entrambi. Era Emanuele, egli era Yeshua, vale a dire Yahweh Salvatore. Oh, si dobbiamo prendere insieme l'Antico e il Nuovo Testamento. Fratelli e sorelle, ringraziamo il Signore nostro Dio per la chiarezza assoluta e diciamolo con ogni chiarezza. Solo dall'anno 321 dopo Cristo la dottrina della Trinità è stata inventata. La formula trinitaria del battesimo è stata inventata e là i traduttori che credevano nella Trinità hanno liberamente tradotto e battezzateli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Fratelli e sorelle, il tempo è venuto in cui ogni errore, ogni eresia sono stati scoperti. E lo diciamo ancora una volta. Chi rispetta la parola nella versione originale, che non l'interpreta, ma la rispetta precisamente come sta scritta. In merito ci sarebbe ancora molto da dire. Riassumiamo ciò di cui si tratta ora. Viviamo nell'ultimo periodo di tempo prima del ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. Tutto avviene nel nostro tempo. Tutta la profezia biblica in tutti i popoli, in tutte le lingue, ovunque, tutto si adempie. L'abbiamo menzionato, che sia il cambiamento climatico, che sia il riscaldamento della terra, che sia carestie, terremoti, tutto, anche guerre, rumori di guerre, tutto si adempie. Ma nella Chiesa dell'Iddio vivente, si adempie l'ultimo messaggio. Voi, popolo mio, uscite di mezzo a loro, separatevene, non toccate nulla di immondo. E appartiene semplicemente a ciò, e lo dico liberamente e apertamente. Dio mi ha dato la grazia di consacrare la mia vita al Signore già nel 1948, e poi sono stato battezzato nella Chiesa Battista nei tre titoli. Poi Dio mi diede la grazia nel 1949 di sperimentare nella Chiesa Pentecostale il battesimo dello Spirito Santo, ma poi mi diede la grazia di udire le predicazioni del fratello Branham, in cui dice che il battesimo biblico deve avvenire solo nel nome del Signore Gesù Cristo, come lo sottolineo che dobbiamo uscire da ogni errore, da ogni tradizione, di separarci da tutto per essere santificati nella parola della verità. E poi mi fece di nuovo battezzare nel nome del Signore Gesù Cristo. Ciò ne fa parte. Che tutti i fratelli e sorelle e soprattutto tutti i fratelli nel servizio leggono questo esposto maldestro, che tutto fino ai particolari sia rivelato. Quanto è importante che veniamo chiamati e condotti fuori dalla prigionia babilonica che regna in ogni dimensione e che andiamo sul terreno santo della rivelazione divina, che prima di predicare andiamo in preghiera e che da oggi in poi che un fratello comincia a predicare, per favore che vada prima in preghiera affinché la parola ti venga data e che tu possa stare sotto la guida dello Spirito Santo. Tutti i fratelli che ora nel mondo intero che sono partecipi alla distribuzione del cibo spirituale, della santa parola rivelata, si sono lasciati loro stessi battezzare nel nome del Signore Gesù Cristo, e tutti coloro che ora credono il messaggio si facciano battezzare nel nome del Signore Gesù Cristo. In realtà non vorrei dirlo, ma andate in tutte le chiese, tutto avviene nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Le persone fanno il segno della croce nella Trinità. Le persone si benedicano nella Trinità. Cosa dobbiamo dire in merito? L'intera umanità, anche la cristianità, è stata condotta in errore. E perciò Dio doveva mandare un profeta che prima pregava e che poi la parola gli è stata rivelata e egli poteva portarla. Dunque anche Giovanni il Battista ha portato il suo messaggio, capiamo in modo giusto ciò che egli ha predicato, e poi Pietro, capiamo in modo giusto ciò che ha predicato. Sappiamo che la fede proviene dalla predicazione e la predicazione dalla parola di Dio. E sappiamo pure che prima dobbiamo credere e poi lasciarci battezzare. Riflettete una volta. Non dico questo per bestemmiare in merito, ma quanto un ecclesiastico nella Chiesa mette la sua mano nell'acqua e poi mette tre volte acqua sulla fronte del neonato e dice: ora, secondo Giovanni 3, sei nato di nuovo tramite acqua e spirito. Dio mio nel cielo, tutte le chiese hanno ingannato il popolo sin da piccoli, dalla nascita fino al seppellimento. Le persone nel cristianesimo sono stati ingannate e io dovrei tacere. Ciò non è possibile. Che Dio mi aiuti e che Dio aiuta tutti coloro che sono destinati ad essere per tutta l'eternità presso il Signore. E insieme lodiamo la potenza del sangue, la potenza della parola, la potenza dello Spirito Santo. E il Signore farà ogni cosa bene nei Suoi. E tramite un potente operanto dello Spirito opererà il compimento per grazia. A Lui sia l'onore per tutta l'eternità. Alleluia! Alleluia! Sia al nostro Dio e Signore. Il Signore benedica tutti in Svizzera, tutti in Austria, tutti nei paesi vicini. E tutti in tutto il mondo, nel santo nome di Gesù. Alleluia. Amen. Ci alziamo per pregare. Per favore. Padre Celeste, ti ringraziamo di tutto il cuore per la tua preziosa parola che abbiamo udito ora. Tu ci hai aiutato, ci hai chiamati fuori da ogni eresia babilonica. Tu ci hai rivelato la tua parola e possiamo dire che crediamo soltanto ciò che dice la Scrittura. Benedici tutti coloro che hanno udito questa predicazione qui a Zurigo, in tutta la Svizzera, in Austria, in tutto il mondo, perché sappiamo che la tua parola è vivente, opera in coloro che la credono, ciò per cui tu l'hai mandata. Sii ringraziato per questa proclamazione, la tua parola, per la tua parola, e benedici il tuo popolo in tutto il mondo, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Thank you.